Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti all'ottava puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Prima di iniziare con la puntata di oggi dedicata a quattro importanti mostre milanesi, lasciatemi ricordare i modi per entrare in contatto con noi. Abbiamo un gruppo Facebook, basta cercare Mantova Eyes, oppure potete scriverci a mantovaeyes@gmail.com. Ovviamente potete anche trovarci sul sito di Radio Base www.radiobase.eu oppure sulla piattaforma Mixcloud, basta digitare www.mixcloud.com/mantovaeyes. Voglio inoltre ricordarvi che abbiamo realizzato una nuova app per farci sentire anche sui vostri smartphone digitali. Basta ricercare su App Store, Google Play o Windows Phone Radio Base, scritto tutto attaccato, e selezionate poi tra quelle che compaiono ovviamente Radio Base Mantova, così da poterci sentire in streaming in tutta Italia. Una brevissima pausa prima di partire con la puntata di oggi. Grandi ospiti, grandi mostre, state sintonizzati su Radio Base, a tra poco. Bentornati su Mantova Eyes, è il momento di parlare di due importantissime mostre che sono in corso in questi giorni e lo saranno fino alle prime settimane del 2016 a Milano. Ha inaugurato il 19 novembre presso Forma Meravigli la mostra su Vivian Maier, una fotografa ritrovata, quello che è poi di fatto il caso fotografico che ha conquistato il mondo. La vita e l'opera di Vivian Maier sono circondate da un alone di mistero che ha contribuito ad accrescerne il fascino. Tata di mestiere, fotografa per vocazione, non abbandonava mai la sua macchina fotografica, scattando compulsivamente con la sua Rolleiflex. È il 2007 quando John Maloff, all'epoca agente immobiliare, acquista durante un'asta parte dell'archivio di Vivian Maier, confiscato per un mancato pagamento. Capisce subito di aver trovato un tesoro prezioso e da quel momento non smetterà di cercare materiale riguardante questa misteriosa fotografa, arrivando ad archiviare oltre 150.000 negativi e 3.000 stampe. La mostra raccoglie 120 fotografie in bianco e nero realizzate tra gli anni 50 e 60, insieme a una piccola selezione di immagini a colori scattate negli anni 70, oltre ad alcuni filmati in Super 8 che mostrano come Vivian Maier si avvicinasse ai suoi soggetti. Figura imponente ma discreta, decisa e intransigente nei modi, Vivian Maier ritraeva le città dove aveva vissuto, New York e Chicago, con uno sguardo curioso, attratto da piccoli dettagli, dai particolari, dalle imperfezioni, ma anche dai bambini, dagli anziani, dalla vita che le scorreva davanti agli occhi per strada, dalla città e i suoi abitanti in un momento di fervido cambiamento sociale e culturale. Immagini potenti di una folgorante bellezza che rivelano una grande fotografa. Le sue fotografie non sono mai state esposte né pubblicate mentre lei era in vita. La maggior parte dei suoi rullini non sono neanche mai stati sviluppati. Vivian Maier sembrava fotografare per se stessa. Osservando il suo corpus fotografico spicca la presenza di numerosi autoritratti, quasi un possibile lascito nei confronti di un pubblico con cui non ha mai voluto o potuto avere a che fare. Il suo sguardo austero, riflesso nelle vetrine, nelle pozzanghere, la sua lunga ombra che incombe sul soggetto della fotografia, diventano un tramite per avvicinarsi a questa misteriosa fotografa. Vivian Maier, una fotografa ritrovata, presenta al pubblico l'enigma di un artista che in vita realizzò un enorme numero di immagini senza mai mostrarle a nessuno e che ha tentato di conservare come bene più prezioso. E la mostra, che appunto ha inaugurato il 19 novembre, resterà aperta fino al 31 gennaio 2016, tutti i giorni dalle 11 alle 20. Poi, essendo le festività, no? Il Natale, la Vigilia, Santo Stefano, l'ultimo dell'anno, basta andare su www.formafoto.it dove trovate tutti gli orari di apertura durante le festività. E l'altra mostra di cui parliamo è Henri Cartier-Bresson e gli altri, dal 10 novembre fino al 7 febbraio. È una mostra che rappresenta la seconda parte di quel Italia Inside Out a cui abbiamo dedicato una puntata nella prima stagione di Mantova Ice. La mostra si tiene a Palazzo della Ragione Fotografia e racconta come i grandi fotografi internazionali hanno visto l'Italia in un arco di tempo di quasi 80 anni. Il lungo viaggio in Italia inizia con un autoritratto di Cartier-Bresson del 1933. Il suo sogno umanista di fermare il tempo, di cogliere il momento decisivo nel flusso in divenire della realtà, influenzerà a lungo la fotografia di tutto il mondo e sarà adottato da generazioni di fotografi. Dopo Cartier-Bresson e il suo viaggio durato circa 30 anni, il reportage di Robert Capa al seguito delle truppe americane durante la campagna d'Italia del 43. Segue l'elegante rilettura del mondo della fede affrontato da David Seymour. Poi la visione umanista si stempera nelle luci classiche del racconto di Herbert List o nella destabilizzazione della visione di William Klein, che entra da protagonista nel provocatorio racconto di Roma del 56. Infine Sebastiao Salgado, che con la consueta, magistrale capacità di rileggere la realtà degli uomini, racconta l'epopea degli ultimi pescatori di tonno in Sicilia. Si passa poi alla fascinazione per la fotografia in bianco e nero, nella quale la narrazione si allontana dal reportage, ma conserva intatta la poesia della visione classica. È il viaggio di Claude Nourrit, che ripercorre le strade dei ricordi sul litorale adriatico alla ricerca di radici familiari, ma è anche la visione della capitale di Helmut Newton, che in 72 ore a Roma ricrea una passeggiata notturna nel centro monumentale della città. Le nostre città d'arte e cultura diventano poi terreno di interpretazione e di sperimentazione dei molti linguaggi che la tecnologia contemporanea offre oggi alla fotografia. Alexei Titarenko racconta una Venezia magica. Abelardo Morel, ad esempio, utilizzando le tecniche del foro stenopeico, crea visioni nelle quali interni ed esterni si sommano. Gregory Crutzen riscopre la fotografia in bianco e nero per interpretare Cinecittà. Irene Kung invece ricrea un'atmosfera onirica per ritrarre i monumenti del passato e del presente di Milano. A introdurre il quarto itinerario affidato ad autori che utilizzano quello che per consuetudine viene definito il linguaggio documentario è Paul Strand, che con Cesare Zavattini ha realizzato una delle più straordinarie opere dedicate alla realtà contadina. Un paese del 1953, un paese a cui noi abbiamo dedicato una puntata di Mantova Ice sempre nella prima stagione. A 50 anni di distanza, ma con lo stesso intento, Thomas Struth ritrae il centro storico di Milano e Johann von Kuberta si dedica ai gabinetti delle curiosità nei musei scientifici di Bologna e di Reggio Emilia. Il Grand Tour continua toccando anche una fotografia più disturbante, quella dei disagi esistenziali e degli scempi architettonici. Art Kane, che progetta immagini sandwich che raccontano la scomparsa di Venezia, e Michael Ackerman, che racconta, invece, in una lunga sequenza, un doloroso incontro napoletano. Fanno da contraltare a questa immagine numerosi autori che rileggono il nostro paese con sguardo positivo. Joel Meyerowitz racconta le luci magiche della Toscana e arricchisce le sue immagini con il contributo poetico di Maggie Barrett. Steve McCurry a Venezia è affascinato dall'alchimia estetica che si crea tra le persone e l'ambiente, e Martin Parr, invece, sulla costiera amalfitana, gioca con l'immagine dei turisti che si dedicano a ritrarre se stessi sullo sfondo di straordinari paesaggi. Chiude idealmente il percorso espositivo la narrazione autobiografica. Nobuyoshi Araki, anche lui affascinato a Venezia, si fotografa con le maschere del carnevale e racconta in chiave soggettiva i suoi incontri. Infine, Elina Broterus e i suoi autoritratti nel paesaggio che si ricollegano all'inizio del nostro itinerario allo stupefacente e modernissimo autoritratto di Henri Cartier-Bresson che ha dato via a questo lungo viaggio. Ricordiamo la mostra che è a cura di Giovanna Calvenzi dall'11 novembre al 7 febbraio. Per tutte le informazioni, palazzoregionefotografia.it, per vedere gli orari, soprattutto in queste giornate poi natalizie in cui ci saranno inevitabilmente degli orari ridotti. Noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo sempre con Mantova Ice e un altro ospite telefonico. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a mostre in giro per il nord Italia. Siamo in linea con Diletta Zannelli, curatore della mostra Cambiamenti, quattro storie contemporanee, che ha inaugurato sabato 19 settembre e sarà aperta fino al 31 gennaio 2016 presso il Museo di Fotografia Contemporanea Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo. Ciao Diletta.
Ciao, ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, di che cosa parla questa mostra, Cambiamenti?
Allora, intanto c'è da dire che la mostra nasce dalla richiesta di un'azienda, in realtà la RS Component, che è un'azienda del territorio di Cinisello Balsamo, è una multinazionale, sì, che da 5 anni collabora con il Museo di Fotografia Contemporanea, però quest'anno aveva proprio l'idea di fare una committenza sulla fotografia, perché avevano un tema che era quello della diversity inclusion da approfondire come azienda, sì, e quindi hanno pensato, appunto, lavoriamo con dei fotografi. Così Roberta Valtorta, che è la curatrice principale, insieme a me abbiamo pensato quali potessero essere i fotografi che si avvicinavano di più a questo tema e come potevano svilupparlo. Avevamo pensato a un singolo fotografo, ma non era abbastanza, quindi la cosa migliore era un collettivo di fotografi, un gruppo di fotografi che potesse approfondire in modo diverso, andando anche a dare delle chiavi di lettura diverse di questo grande tema della diversity inclusion. E così ne sono venute fuori 4 storie, perché abbiamo selezionato appunto i 4 fotografi, che saranno appunto Arianna Arcara, Gabriele Micalizzi, Luca Santese, Alessandro Sala, che sono i componenti del collettivo Cesura, che poi hanno lavorato espressamente
certo,
su questa mostra.
Il collettivo Cesura, che è già stato nostro ospite nella persona di Alessandro Sala nella prima stagione di Mantova Eyes, quindi ci fa particolarmente piacere continuare a seguire le geste, insomma, diciamo così, di questi 4 bravissimi fotografi. Alessandro Sala, che ha realizzato una mostra che si chiama La Buona Politica.
Esatto, Alessandro ha cercato di raccontare la storia di questo Gaspare Giacolone, sì, che è nato a Pietrosino, che è in provincia di Trapani, e questo Gaspare Giacolone aveva in realtà vissuto a Londra, a New York, era manager della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, ma sentiva l'esigenza di ritornare nella sua terra e rilanciare nuovamente quella terra. Sì. Ha lasciato così il suo lavoro di prestigio per investire il proprio tempo nella sua terra di nascita. Certo. È stato eletto sindaco e ha cercato di ridare vita attraverso proprio rimettere a posto la parte, diciamo, della città, cercare, sì, di darle una nuova vita anche rispetto alla mafia, cercare di riscattare la sua città che tanto amava, e quindi di permettere attraverso, poi questo è un racconto fotografico quasi biografico che segue questo sindaco, certo, e fa vedere quali sono stati gli interventi da lui effettuati per migliorare la sua città.
Per quanto riguarda invece Arianna Arcara,
Arianna Arcara invece lavora più su una cosa quasi particolare, il suo titolo che da lei è Terre Rare. Il suo, sì, lavoro mette insieme un binomio che è donna e tecnologia. Racconta la storia di questa Bianca Ferrari di 52 anni che vince un premio, e vince questo premio sulla tecnologia, sull'importanza della tecnologia, perché ha saputo sviluppare un'attività professionale che va a privilegiare l'impatto sociale. Sì. Cioè la sua azienda sostanzialmente ha ideato di riciclare rifiuti high tech, estraendoli da vecchi telefonini, tablet, televisori, lampadine al neon, alcuni elementi chimici che sono molto preziosi per delle aziende di elettronica, e quindi lei fa delle fotografie tra l'altro di grande formato, dei close up, quasi delle texture che vengono fuori da questi tipi diversi,
certo,
di tecnologie, di elementi, certo, certo, meccanici.
E Luca Santese invece presenta Technology.
Eh sì, Luca Santese invece interviene su un altro argomento che è sempre comunque la tecnologia, ma la tecnologia applicata alla vita e soprattutto dove, diciamo, la tecnologia può migliorare la vita e nel momento in cui c'è una disabilità. e quindi la sua fotografia va a documentare in modo quasi artistico, quasi degli still life, protesi a comando elettronico, protesi in silicone ad altissima fedeltà mimetica, protesi oculari. Quindi fa delle indagini all'interno di queste diverse aziende, tra l'altro, che lavorano per cercare di migliorare appunto disabilità di braccia, gambe, ginocchia appunto e occhi, però lo fa in modo molto molto artistico, quasi materiali preziosi diventano questi elementi.
Invece, per quanto riguarda Gabriele Micalizzi, con il lavoro Through the Light indaga, mi sembra di capire, la disuguaglianza tra le etnie.
Esatto, lui, diciamo che il suo obiettivo principale è quello di dire: proviamo a fargli dare un'integrazione totale. Io credo nella integrazione totale, no, della società, e quindi affronta il tema di un punto di vista che può essere quello che è un po' più concettuale, che è quello della luce. E quindi lui dice: le differenze di valore umano tra le persone appartenenti a culture diverse in realtà non esiste, è data solo dal nostro punto di vista, è data dalla posizione culturale dalla quale ognuno di noi si pone a guardare l'altro, e quindi utilizza la luce come strumento quasi per uniformare, quindi la sovraesposizione. Se noi sovraesponiamo anche una persona dalla pelle scura diventa, certo, quasi bianca, se, certo, sottoesponiamo una persona dalla pelle bianca diventa comunque scura, e quindi la luce la dosa e la utilizza per cercare di uniformare un discorso molto più generale, concettuale, che è quello dell'integrazione totale, che si può e si può fare.
Grazie mille Diletta per questa bellissima intervista. Sicuramente a me è venuta tantissima voglia di venire a vedere la mostra, e penso anche a tutti i nostri ascoltatori, quindi ricordiamo che è aperta fino al 31 gennaio.
Grazie.
Grazie a te. Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes.
Mantova Eyes.
Bentornati a Mantova Eyes, bentornati a questa puntata dedicata alle mostre che ci sono nel nord Italia, in particolare nella zona di Milano. Adesso vi parliamo di una mostra che si intitola Milano Città d'Acqua, che ha inaugurato il 12 novembre e sarà aperta fino al 14 di febbraio. E abbiamo in linea il curatore Stefano Galli. Ciao Stefano.
Buongiorno a tutti.
Allora, dopo il grande successo di pubblico della mostra Milano tra le due guerre, in cui avete fatto più di 40.000 visitatori, Palazzo Morando ospita un'altra mostra su Milano. Perché ancora Milano?
Sì, intanto buongiorno a tutti. Ancora Milano perché l'idea affascinante nella quale siamo stati coinvolti dal Comune verteva proprio sull'idea di raccontare la storia della città attraverso tematiche diverse. Nel caso precedente era un periodo storico, nello specifico quello compreso fra le due guerre, e da lì è nata l'idea di imbastire un percorso espositivo pluriennale che avesse come tema la storia della città. I milanesi conoscono abbastanza poco la storia della propria città, e quindi l'idea di il successo della mostra precedente ci ha spinto appunto nella convinzione di elaborare un progetto lungo più anni che permettesse di approfondire, sviscerare, raccontare aspetti magari anche nascosti o dimenticati della città, partendo dalla fondazione in questo caso, e poi raccontando anche la contemporaneità, raccontando gli aspetti più curiosi, più divertenti, più aneddotici, legati appunto a temi particolari. Nel caso, come ho detto prima, della mostra dell'anno scorso, era un periodo storico che era quello cruciale tra le due guerre, e in questo caso invece il tema cruciale è che fa da filo conduttore proprio quello dell'acqua.
Ecco, se c'è una cosa che uno non penserebbe di Milano è che sia una città d'acqua, perché se noi andiamo a prendere i primi 30 conglomerati metropolitani europei scopriamo che Milano è il solo non attraversato da un fiume, o che non si trovi magari adagiato sulle sponde di un lago o insomma del mare. Quindi perché proprio scegliere l'acqua?
Ecco, questo è proprio il tema da cui siamo partiti, perché anche nella città l'acqua è stata un po' nascosta, un po' coperta, un po' dimenticata, però in realtà proprio perché Milano non è attraversata naturalmente dall'acqua, questo aspetto ha creato nel corso dei secoli la condizione perché a Milano la gestione delle acque, l'utilizzo, il saperle convogliare, il saperle domare in un certo senso, divenisse una scienza così assoluta, tale che Leonardo a un certo punto viene a Milano chiamato da Ludovico il Moro per imparare dai maestri d'acqua milanesi la gestione delle acque. E questa appunto è una cosa che anche i milanesi un po' hanno dimenticato e ignorano, e credo che proprio l'assenza di acqua naturale, cioè l'assenza di un fiume o di un lago, per far sì che la città potesse stare al passo con le altre città in Europa nel corso del Medioevo e poi del Rinascimento, dovesse in qualche modo costringere i milanesi a portare l'acqua in città. E quindi, adesso faccio due esempi soltanto, certo, per capirci, ma il Naviglio Grande, che parte dal Ticino e arriva a Milano, è il primo naviglio del mondo, cioè il primo canale navigabile al mondo, il primo canale artificiale. La conca costruita a Milano sul Naviglio nella seconda metà del 400 è la prima conca del mondo. Il canale di Panama funziona grazie al fatto che nel 400 a Milano qualcuno ha inventato questo metodo rivoluzionario per affrontare i salti di livello nella navigazione fluviale, certo, e che a Milano consentì appunto poi di portare i marmi per costruire il Duomo nel corso del 4 e del 500. Questi sono soltanto due esempi per dire che appunto la specificità di Milano è assolutamente legata all'acqua. Il suo stemma visconteo è uno stemma acquatico, il nome della città Mediolanum è un nome che rimanda alla presenza di acque, quindi tutto a Milano parla di acqua, è pieno di toponimi nel centro della città che hanno un'origine acquatica, però poi la città a un certo punto questo connotato acquatico l'ha perso, e l'idea della mostra è quella di raccontarlo, di farlo vivere, di farlo tornare a, certo, alla memoria dei milanesi e di mostrarlo agli occhi dei visitatori.
Certo, tra l'altro la cosa che mi ha subito affascinato di questa mostra è che non si cade solo ed esclusivamente nel nostalgico, nel dire ma c'era il naviglio, adesso il naviglio è stato scoperto eccetera eccetera, ma in realtà come quasi tu scrivi nella tua critica, quasi come la legge di incomprimibilità dell'acqua, più tu la copri più salta fuori da un'altra parte, e allora vediamo anche fotografie molto interessanti legate all'acqua ma non necessariamente al naviglio.
Sì, questa è la cosa più interessante secondo me, perché appunto come dicevi negli anni 20 l'acqua viene coperta a Milano, ma poi risalta fuori appunto quasi come uno scherzo del destino, risalta fuori sotto forma di fontane, sotto forma di piscine, sotto forma di bagni pubblici, tutte cose che a Milano non c'erano mai state fino agli anni 20. E una volta coperto nel 29 la fossa interna, a Milano fioriscono le fontane, le piscine, i bagni pubblici, gli alberghi diurni, tutto un utilizzo dell'acqua diverso da quello del passato, quasi che l'acqua avesse appunto una sua autonomia, una sua volontà di continuare a fuoriuscire a Milano, che sorge sulla zona delle risorgive, di fuoriuscire e quindi di prendere forme nuove rispetto a quelle che aveva avuto in passato.
Bene, noi nel ricordare che la mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 e il giovedì addirittura fino alle 22:30, ti ringraziamo. Se vuoi dare qualche ulteriore specifica,
soltanto il sito www.mostramilanoacqua.it.
Grazie mille Stefano per essere stato
grazie
con noi.
A voi.
Noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova.
Bentornati a Mantova Eyes, abbiamo pochissimo tempo quindi andiamo subito con i nostri consigli. Domani mercoledì 2 dicembre alle ore 18:30 al Leica Gallerie di Milano in via Mengoni 4, Essenza, un lavoro inedito di Settimio Benedusi per Eyes Open Magazine. Il progetto inizia lo scorso agosto dall'autoritratto realizzato con la madre 89enne la mattina alle 7:30 prima di andare alla messa in ricordo del padre Marsilio, mancato 8 anni prima. Da questa immagine nasce un percorso doloroso e catartico costruito sulle fotografie di Settimio bambino insieme ai genitori. Da queste fotografie, tirate fuori da cassetti alla memoria, l'autore toglie con un gesto tanto violento quanto d'amore la presenza del padre, lo fa sparire. Nonostante questo, quel bambino continua a ridere e a essere felice. In fondo, come tutti noi, inconsapevoli della solitudine alla quale siamo inevitabilmente destinato. Ricordo, quindi, mercoledì 2 dicembre alle 18:30, Leica Gallerie a Milano. E visto che oggi abbiamo parlato di Milano, vogliamo consigliarvi questo libro, Night Watch di Andrea Centonze. Night Watch è la visione notturna di Andrea Centonze, ma è anche l'altro significato opposto alla traduzione inglese, il secondo senso, insomma, quel turno di notte che ci fa pensare a una guardia notturna, a una pattuglia delle forze dell'ordine, a un macchinista. Sì, perché anche un fotografo può scegliere di affrontare la realtà delle cose nella quiete del buio. diventare un metodico frequentatore delle strade deserte di una città, un libro che è stato prodotto in una tiratura di 500 esemplari. È davvero tutto, io vi do appuntamento con la prossima puntata di Mantovice martedì prossimo alle 18 dopo il GR. Nel salutarvi vi ricordo che abbiamo realizzato questa nuova app per farci sentire anche sui vostri smartphone. Basta digitare su App Store, Google Play o Windows Phone Radio Base, scritto tutto attaccato, e poi selezionare tra quelle che compaiono Radio Base Mantova. Noi ci sentiamo martedì prossimo con una nuova puntata di Mantova Eyes.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.